attesa del match di questa sera, che potrebbe ulteriormente diluire il gap tra i bianconeri, la Lazio e evidentemente anche l'Inter. Chi conosce benissimo la realtà bianconera e non solo è il nostro prossimo ospite, che è Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo e grazie.
Ciao
Michelangelo, buona serata a te.
Allora, tanti temi che vogliamo affrontare con te, Michelangelo. Innanzitutto, ecco, un tuo commento generale a livello di questa Serie A che stiamo così tutti reimparando ad apprezzare, anche perché è poi la fotografia di un lento ma graduale ritorno alla normalità.
Sì, effettivamente è difficile dare un giudizio adesso dopo tutto quello che è successo e quello che è, che la situazione generale. Comunque è una Serie A strana. Vedere partite senza pubblico sinceramente non è bellissimo, perché il bello del calcio è anche avere il pubblico, il tifo, insomma è tutto quanto, però insomma il livello lo sappiamo, è molto alto, è una Serie A molto competitiva anche a livello europeo, anche se secondo me è un po' sotto rispetto al campionato inglese. Vabbè, questo è un discorso un po' più generale. Comunque per noi che siamo affamati di calcio, insomma, vedere qualche partita più spesso è stato bello rivedere in campo i giocatori, quello sì.
Ecco Michelangelo, che idea ti sei fatto dall'esterno, ma conoscendo bene la realtà di questi, io parto dall'estate scorsa e quindi ti chiedo di questi primi mesi di Maurizio Sarri. Ovvio che quando si arriva alla Juventus, con qualunque ruolo, ci si trova a dover gestire con una pressione imparagonabile, e aggiungo anche con l'eredità molto pesante, in questo caso lasciata da Massimiliano Allegri, cioè 5 anni, no, 11 trofei.
No, certo, in questo caso l'eredità, se tu fossi arrivato dopo tanti anni di sconfitte, sarebbe stato un po' diverso, no? Però tu eredi di una squadra vincente da tantissimi anni, ed è difficile, no, cercare di far capire a certi campioni che non sono magari dei giovani, che hanno tanta voglia di imparare, che è abituato a vincere, vuole continuare a vincere, sinceramente non interessa il bel gioco o far divertire la gente, perché parliamoci chiaro, la gente, i tifosi, si diverte solo se vinci. Lo vediamo anche nell'Inter, no? Antonio Conte ha ereditato una squadra che è arrivata bene o male qualche volta in zona Champions League, però ha fallito, tra virgolette, è un po' distante dalla prima posizione, dalla Juventus, e già cominciano le prime critiche. Per cui sia da una parte, in questo caso all'Inter, sia da una parte, in questo caso alla Juventus, ci sono le critiche. Certamente gestire i grandi campioni è difficile per tutti, per cui sai, tu arrivi in una squadra, hai le tue idee di gioco, stai sul campo ore a inculcare dei giocatori nella tua filosofia di gioco, se sono giovani è più facile, se sono campioni già fermati è più difficile.
Senti, Buffon giocherà per altri 10 anni, lo sai, vero?
Ma io a Gigi, quando ero suo compagno di squadra e quando l'ho allenato anche in diverse occasioni, dicevo che lui poteva giocare fino a 50 anni tranquillamente. E la fortuna sua magari non avere grandi infortuni, anche se uno l'ha avuto un po',
era quella alla schiena, no? Ti ricordi?
Quella alla schiena, sì. Nel 2010, quando ha saltato alcune partite del Mondiale in Sudafrica. Ma lui, ma perché può giocare? Perché fisicamente sta bene, c'ha un fisico imponente, e soprattutto un'altra cosa, è forte. Cioè, è inutile stare in discussione, perché dopo dice, ma si può stare, cioè quando un giocatore è forte, un fuori classe, può giocare fino a 45 anni, si può arrivare tranquillamente.
Michelangelo, vorrei chiederti anche un pensiero sull'Atalanta, perché comunque insomma su Gasperini continua a stare sopra la testa in modo negativo quell'esperienza di ormai quasi 10 anni fa all'Inter, che tra l'altro, se non ricordo male, avrebbe dovuto vedervi anche lavorare insieme, no? Proprio all'Inter. Però a questo punto l'Atalanta non si può più considerare una sorpresa o un caso eccezionale, visto che ormai parliamo di risultati da anni che portano, sì, l'Atalanta ad essere tra le top in Italia e le top a questo punto anche in Europa.
Ah sì, sicuramente stanno facendo un lavoro straordinario. Sai, ecco, io mi riallaccio al discorso che facevamo prima, no? Delle pressioni che sono in alcune squadre. Certamente all'Inter, in quel periodo lì, veniva dopo quasi il triplete di Mourinho e tutto quanto, sai, ereditare una squadra e cercare di portarla a livelli che competono una società come l'Inter è stato difficile. Poi sai, se la società non è a posto, tu sei un allenatore emergente che stai cercando di metterti in mostra, e questa è la sua esperienza lì, che doveva essere, sì, doveva essere insieme, purtroppo non è stato. E comunque l'Atalanta ormai è una realtà ben consolidata, gioca bene, fa giocare bene le proprie squadre e poi soprattutto dà convinzione. Quando un allenatore riesce a dare convinzione ai propri giocatori, i giocatori danno il 120%, per cui questi sono i risultati. Ha dato merito alla società, ai giocatori che vanno in campo e all'allenatore che li mette in campo e li fa rendere a top.
Senti, ti faccio una battuta, immagino tu mi risponderai con una battuta, ma se oggi a Torino, da qualche altra parte del mondo, ti incrociassi con Felipe Melo, gli diresti qualcosa oppure diciamo
ci si fa finta di non conoscere?
Si fa finta, cioè come adesso, no? C'è il distanziamento sociale, uno cambia marciapiede e si fa finta di non vedersi, eh?
Ne approfittiamo del coronavirus per stare lontani.
Ecco, meglio, dice, meglio stare lontano. No, perché,
no, però sai, dopo sì. Il tempo aggiusta un po' tutto, come si suol dire, no? Sai, ripensi a quei momenti, in quei momenti ti prendi un po'.
Era un po' esuberante, per usare un eufemismo.
Poi sai, passa il tempo, non gli direi niente, lo saluterei tranquillamente, ma certamente la battuta gliela farei, no? Del suo comportamento. Certamente, ma il tempo è mai passato, va bene. Spero che lui per la sua vita si sia reso conto di quello che ha perso, di quello che poteva essere e non è stato per la sua
carriera anche, no, certo.
Abbiamo tanti esempi anche in Italia di questa gente con la testa un po' non a posto.
Però credo anche, Michelangelo, che ripensando a quegli anni, a quei risultati, insomma, non da Juventus, no? Che poi alla fine anche, se vogliamo, il riassetto societario abbiano poi riportato la Juventus lì dove merita e dove continua a stare ormai appunto da quasi 10 anni, ed è l'ennesima così testimonianza, no, che ti puoi chiamare in qualunque modo se hai una società alle spalle solida con dei ruoli corretti, occupata dalle persone giuste, allora poi i risultati arrivano indipendentemente dal nome e dalla storia.
Sicuramente la fortuna della Juventus è che ha una proprietà da sempre, sempre la stessa proprietà, una certa continuità di societaria, per cui è questo che aiuta molto. Si può dire forse l'unico segreto della Juventus, no? Uno dei pochi segreti della Juventus è quello di avere una proprietà da sempre, spalle coperte, tranquillità per i giocatori a livello societario, ed è questo. Certamente quel periodo lì non è stato forse dei migliori, però dopo il 2006 si erano buttate giù le basi per questo, no?
Certo.
Io penso che nel calcio, come in tutte le cose nella vita, no, ci sono i cicli che prima o poi ritornano, probabilmente fra un po' ritornano nel ciclo dell'Inter, ritornano nel ciclo del Milan, perché è una specie di giro che a turno va bene a qualcuno, no? Nel senso che poi l'Inter troverà i giocatori giusti, il Milan troverà i giocatori giusti, e prima o poi torneranno ad altissimi livelli anche lui. La sua società, che è sempre la stessa, per cui il giocatore gioca più tranquillo, sta più tranquillo.
Tu, Michelangelo, nel celeberrimo 1996 c'eri in quella Juventus che vinse la Champions League. Ora quest'anno, sì, obiettivamente provare così a presentare anche una Champions che arriva e arriverà dopo 5 mesi di stop dall'ottavo di andata per quanto riguarda la Juve, poi inizierà con un format tutto diverso, diventa complicato. Però alla luce della Juventus che hai visto in questi mesi, ti ispira fiducia in vista appunto del ritorno con Lione e poi dell'eventuale partecipazione alla Final Eight, visto insomma il tifoso juventino obiettivamente stanco di aspettare?
Sì, ormai come questa è una cosa diversa, nel senso che tu riprendi dopo 3 mesi in attività e arrivi agli ottavi di finale, poi ai Final Eight, in maniera diversa rispetto a prima, perché noi il campionato italiano non si fermava mai in confronto a quello tedesco, che si fermava un mese e mezzo d'inverno, per cui i tedeschi arrivavano ad aprile, a marzo-aprile, che erano sicuramente più freschi di noi, no? Adesso c'è tutto livellato, perché tutti alla stessa maniera hanno riposato. Certo, delle partite, delle Final Eight, ricordi delle partite, come posso dire, tipo i mondiali, no?
Ah sì, sì, sì.
In 15 giorni, per cui sai, la fortuna di non farti male la prima partita, la fortuna di non avere squalificati e di essere in una condizione giusta, per cui quest'anno è un punto interrogativo ancora di più.
Faccio un gioco di parole: è Gigio l'erede di Gigi? Cioè Donnarumma?
Ma sì, ma sicuramente Donnarumma sta dimostrando di essere un grande portiere, però io, guarda, sui portieri italiani ho sfondato una porta aperta, mm-hmm, per parlare dei portieri, scusa il gioco di parole, la porta, e io credo che sia Donnarumma che Meret sono nel gollini stesso del Cepe, del Parma, stanno dimostrando di essere Audero della Sampdoria. Sono degli italiani portieri che stanno dimostrando tutto il loro valore, per cui la scuola credo che sia una buona scuola.
Sì, e soprattutto, Michelangelo, la sensazione che ci sia anche quantità di portieri, non solo grande qualità, anche nei ragazzi.
Sì, perché c'è stato un momento in cui ce n'era un po' meno.
Ci
no?
si interrogava qualche anno fa su chi avrebbe preso il posto a Buffon in nazionale. Adesso obiettivamente Mancini ha l'imbarazzo della scelta.
Sì, 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 questo è un bel imbarazzo, sinceramente, perché qui, come detto prima, si sta parlando di grandi portieri. Io credo che sì, forse a parte qualche un annetto, un paio d'anni di fermo di quanto riguarda i portieri c'è stato, no? Però credo che insomma la continuità sia quella italiana giusta, i portieri italiani sono più forti degli altri, indubbiamente gli altri sono molto portieri molto muscolari, adesso si gioca più un portiere un po' diverso rispetto a prima, si gioca più con i piedi, si gioca più con i compagni, per cui sai, devi anche saperti adattare. Io credo che l'italiano in generale si adatta a tutto. In questo caso i portieri sono bravi, a parte i brasiliani, perché mi viene in mente solo Alisson, forte come portiere, perché è un portiere completo a 360 gradi, forte tra i pali, forte nelle uscite, bravo, bravissimo con i piedi, per cui si va verso quella situazione di portieri. E gli italiani insomma non sono da meno.
Michelangelo, nel salutarti due considerazioni. La prima, insomma, alla luce anche di quanto succederà da qui in poi, si dirà qualcosa che ad oggi è difficile prevedere sul lavoro di Maurizio Sarri. Io ti chiedo se quando la Juventus ufficializzò Sarri, ecco, per capire un po' anche la tua reazione, cioè se già all'epoca per te comunque era una scelta corretta indipendentemente dai risultati di oggi e da quelli che arriveranno nei prossimi mesi, e poi ci aggiungo anche se ci puoi raccontare un po' anche della situazione, dello sviluppo in questi anni del calcio cinese, che tu conosci evidentemente bene e su cui, diciamo, da lontano la domanda è sempre la solita, cioè con 1,5 miliardi di persone, cosa manca al movimento per poter eccellere a livello globale anche nel calcio?
Ma guarda, quanto riguarda Sarri, io non sono stato molto sorpreso, nel senso che se tu fai la scelta di cambiare Allegri o prendi un altro allenatore tipo Allegri, allora tanto voglio non cambiarlo, oppure cercare di cambiare totalmente, cercare di, come hanno cercato di fare, o almeno di dire quando hanno presentato Sarri, di un allenatore più di campo, che sia per cercare di sviluppare un tipo di gioco diverso, che poi, ripeto, il bel gioco, se vinci è bel gioco, se non vinci hai giocato male, perché dopo il bel gioco non è che dici tu hai giocato bene tutto l'anno ma sei arrivato quinto e non si accorge nessuno di questo, no? Io credo che non si debba vedere, se tu prendi un allenatore come Sarri, non devi vederlo il primo anno. Ah, se il primo anno riesce a vincere lo scudetto è un grande successo per me, ma devi vederlo e valutarlo dal secondo anno in poi, no? Dopo che i giocatori hanno capito, hanno assimilato quello, i concetti e le idee del gioco di Sarri, si vede dal secondo anno in poi, secondo me, questo è un mio parere.
Giusto.
E credo che sia così per la mia esperienza. Mm-hmm. Per quanto riguarda il calcio cinese, sì, effettivamente hanno un bacino di utenza straordinario, però hanno cominciato tardi. Mm-hmm. Delle scuole, il calcio nelle scuole è partito l'anno scorso, per cui ci vuole questo tempo, perché io credo che, come tutte le cose, ci vuole prima cosa il talento, la seconda molla che si muove a fare, parliamo di calcio,
è
la passione. Se non hai passione è inutile, se sei un automa, arrivi fino a un certo punto ma non arrivi da nessuna parte. Poi purtroppo i cinesi hanno, non dico poco talento, hanno qualche talento, poco, passione non tantissima per questo sport, a qualcuno piace, a qualcuno no, però loro basano tutto sul lato economico, per cui diventa difficilissimo trovare, non so, come un giapponese, come un coreano che gioca ad altissimi livelli nei campionati europei. Per un cinese ci vorrà un po' più di tempo. Mm-hmm. Anche se uno c'è, gioca nelle spagnole, Boulay, che è molto mm-hmm. bravo, ha fatto diversi gol, però
è un po' l'eccezione che conferma la regola.
Sì, per me hanno poca passione, per loro interessa soltanto il lato dei soldi. E questi ragazzi giovani, sono dei ragazzi giovani che guadagnano veramente tantissimi soldi, fanno 2-3 gol magari in seconda squadra, li mettono in prima squadra e gli fanno fare dei contratti milionari. E perché devono venire in Europa a guadagnare un decimo di quello che guadagnano in Cina? Certamente, sì. Se io guadagno 1-2 milioni di euro in Cina, e perché devo venire in Italia? Cioè, in Italia tu, un giocatore cinese, quanto gli potresti dare? 100.000, 200.000 euro? Perché devo venire in Italia?
Ma Michelangelo, ai tuoi
non
tempi
non hanno quella passione per cercare di andare a giocare nella Juve, nell'Inter, nel Madrid, nel Co, non ce l'hanno, capito?
Anzi, è molto più facile che sia un europeo a venire a giocare in Cina. Però quello che volevo chiederti esatto, però quello che volevo chiederti è se ai tuoi tempi sarebbe successo questo. Cioè, la sensazione, ovviamente questo è il punto di vista italiano, europeo, è che certi ragazzi ancora nel pieno dei loro anni vadano verso il lato economico, però rinunciando un po' a livello, come dire, di competitività, di possibilità di rimanere al top nel palcoscenico europeo. È un qualcosa che, insomma, rispetto magari a quando giocavi tu, adesso anche quantitativamente parlando vede protagonisti molti più calciatori,
certo,
a fare questo percorso.
Perché, come dicevo prima, non c'è paragone a livello economico, perché dopo, essendo proprio terra-terra, no? Adesso, non essendo proprio filosofi in questo, alla fine quello che ti rimane, adesso la gente, i ragazzi pensa ai soldi, a livello al lato economico. Certamente se io in Cina a 25-26 anni, alla mia tempi non ci si parlava neanche di andare in Cina a 25-26, si arrivava a 30-32-33, diciamo, gli ultimi due anni vado a guadagnare un po' di soldi, no?
Mm-hmm.
Adesso invece è diverso, perché lì la Cina si parla che di contratti che in Italia uno se li sogna, o sei Ronaldo o te li sogni quei soldi lì. Allora dici, a me alla fine quando smetterò mi rimangono solo i soldi. Ragazzo, io lo capisco, non sono d'accordo, ma lo capisco, perché dopo alla fine quando tu, adesso qui voglio essere un po' critico nei confronti delle società, quando tu non servi più,
mm-hmm.
come ti ho detto, c'è una pedata sul fondo schiena e te ne vai. Tu puoi dire, ma io ho giocato 10 anni nella tua società, ma non ti quando non servi più vieni cacciato via. Allora io, il ragazzo giustamente dice, allora penso ai miei interessi, ma cioè è un discorso un po' contorto, però insomma è questo, no? Alla fine
sì, non c'è dubbio.
Alla fine il ragazzo pensa, scusa, se mi danno 100 in Cina e mi danno 5 in Italia, perché devo stare in Italia? Dopo 2-3 anni mi mandano via. Una volta era un po' diverso, perché tu appartenevi alla società e stavi alla società fin quando non ti vendeva. Adesso stai esatto. 2 anni, tu sei in affitto, il calciatore
esatto.
ormai è in affitto. Per cui mi devo pensare a meglio.
I contratti sono ormai diventati un pro forma, giusto così.
Sì,
insomma,
sì, perché adesso parliamo del caso della Juve, no?
Uh-huh.
C'è Pjanic che si dice che vada via, adesso io non, sinceramente non so quanto via. Deve fare le finali di campionato e finale di Champions League. Io devo andare a Barcellona, che perché mi devo far male?
Cioè, tu dici Pjanic giocherà, come dire, alla meno.
Io spero di no. Mm-hmm. Io spero di no, ma perché mi devo, cioè, io se gioco al 120%, cioè, sono un professionista e dovrei fare così, non dovrei neanche dirlo.
Però sono però anche un essere umano, dici.
Però il dubbio, bravo, il dubbio mi viene, no? Mm-hmm. Perché io devo andare al Barcellona a giocare l'anno prossimo, magari il rischio di farmi male a 32 anni, di farmi male al ginocchio, che devo smettere per un anno, due anni, e poi non diventano
male.
Cioè, è anche sbagliato il fatto del mercato continuo. Io questo dico, mm-hmm. Il mercato non deve essere continuo. Tu sei in affitto, sei un giocatore in affitto, ormai non fai più parte. Sei in affitto un anno, tre anni, quattro anni. E allora per un anno io devo stare in questa società, però il mercato è continuo, per cui sai, diventa difficile per un ragazzo di quell'età lì dire aspetta che io mi spacco la gamba, mi butto, mi spacco la gamba e salta il cambio di squadra.
Cioè,
è sbagliato per esempio pensare, io mi viene Pjanic perché è il primo che
lo stesso lui discorso
sa che deve andare via. Io mi ricordo un episodio di questo, uh-huh. che era non so se vi ricordate, Brady quando ha tirato il rigore a Catanzaro sapendo che lui doveva andare via, che era già stato venduto dalla Juventus, però lui periodo là era periodo di uomini veri, no? Nel senso che Liam Brady è un professionista serio, ha tirato il rigore, ha fatto gol, ha fatto vincere lo scudetto alla Juve e poi è andato via. Per cui adesso, sai, io sinceramente, visto che sono un giocatore in affitto e so che tra due mesi devo andare via, non mi vorrei far male.
Chiaro.
Non fa una grinza. Michelangelo, grazie mille.
E ciao, a presto.
Scusate se sono stato un po'...
No, ma è sempre piacere ascoltare chi gioca a calcio, chi ha giocato a calcio e chi sa di calcio. C'è solo da imparare.
Ci risentiremo, Michelangelo. Grazie.